CRM collegato. Newsletter inviata. Affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software accedendo al nostro App Store. Vai su fattureincloud.it e semplificati la vita. Team System.
Quindi, dove andiamo in vacanza?
Oh, aria di montagna.
Passeggiate nel verde, buon vino.
Raga, un po' di divertimento.
Arte. Mare, mare, mare.
Ma la soluzione? Friuli Venezia Giulia.
One Podcast.
1987, 1995, 1989. Questi sono gli anni in cui il Festival di Sanremo si è aggiudicato la media di share più alta nella sua storia, quantomeno da quando esistono le rilevazioni Auditel. Ma è andata sempre davvero così bene? E soprattutto, ha sempre battuto la concorrenza? Io sono Francesco Martinelli.
Io sono Emilio Silvestri.
E questo è
Miti da Sfatare.
Oggi vi raccontiamo perché
non è vero
che Sanremo ha sempre trionfato negli ascolti. Innanzitutto c'è da fare una doverosa premessa e distinguere gli ascolti dallo share per evitare di fare confusione. Il primo si riferisce alla quantità complessiva di persone che guardano il programma, il secondo invece indica la percentuale di spettatori rispetto all'intero pubblico. Ed è qui che si gioca la gara, si gioca la partita tra le varie emittenti e la Rai. E la domanda è vero che nella storia questa partita, questa gara è sempre stata vinta ogni singola serata da Sanremo?
Beh, oddio, è vero che quando arriva la settimana di Sanremo i palinsesti tremano.
Sì, perché si chiama anche la settimana santa, no? Televisivamente
perché,
parlando.
Sai che loro sanno che per quei giorni vanno incontro a morte certa, sì. Almeno a livello di ascolti.
Sì, si fa magari qualcosa di controprogrammazione molto molto blando,
sì, per
evitare,
sì, repliche, cose del genere.
Oddio,
anche se qualche volta hanno provato a sfidare Sanremo con
programmi
bei pezzi da 90, mi ricordo qualche anno anche c'è Posta per te, sì, uno dei più seguiti, comunque
Circus.
Sì.
Sono stati negli anni d'oro, tra l'altro.
Però non c'è stato quasi mai niente da fare, diciamo. E dico quasi perché
c'è stata una volta, forse.
Forse due in realtà, però sulla seconda poi vedremo un attimo che cosa è successo. Però una sicuro. E sto parlando del 2004, quando Sanremo fu superato da Grande Fratello.
All'epoca
Quell'anno era il Grande Fratello 4, c'era Barbara D'Urso alla conduzione del reality.
Vinse Serena Garitta, se non ricordo male.
Addirittura.
Quante ne sai, perla,
E c'era Simona Ventura alla conduzione del Festival.
Ah, ok.
Il mattino dopo, infatti, i titoli dei giornali erano tutti fomentati, a scrivere Grande Fratello batte Sanremo.
Risultato epocale,
Ed effettivamente era proprio così. Infatti la terza serata del festival per la prima volta aveva avuto solo 6.961.000 spettatori, mentre il Grande Fratello 8.834.000.
Stracciato, lo possiamo dire.
In altri termini era un 32,26% di share per il Grande Fratello contro un 29,28%.
Ma poi scalando anche dal 2 al 3 c'è anche l'impressione di una vittoria più netta
sì, perché cambia la cifra.
Come me, da 29 a 32 anni fa differenza.
Brutta. E infatti quello fu definito il peggior risultato dalla nascita di Auditel.
Dall'87.
Sì, esatto, dall'87. Ora, facendo ricerche, noi ci siamo imbattuti anche in un altro caso simile, ovvero nel 2008, quando Sanremo sembrava aver perso di nuovo. E questa volta contro i Cesaroni. Un colosso, davvero. Però bisogna specificare un attimo la situazione, perché è un po' diversa. O meglio, noi siamo stati una nottata a cercare di decifrare i dati Auditel, a lanciarci contro.
Lo possiamo dire, ci stavamo per menare.
Fortuna che non eravamo nella stessa stanza, sennò.
Esatto.
Però ora provo a spiegarvi il bordello che c'è stato. Allora, quella tra il Grande Fratello e Sanremo, di cui vi parlavo poco fa, è stata una vittoria schiacciante. Quindi i dati complessivi di tutta la serata mostravano la vittoria del Grande Fratello, punto.
Ma poi l'abbiamo visto, cioè sia per ascolti che per share, non c'era gara, 2 milioni in più,
Mentre nel 2008, nell'edizione con Pippo Baudo alla conduzione del festival, ci sono stati un po' di crolli negli ascolti, ma alla fine, facendo i conti, sembrerebbe essersi salvato per una questione proprio di media matematica. ma proprio per pochi decimi.
Ma sì, mi sembra che alla fine, facendo la conta degli ascolti, aveva vinto Sanremo di 10.000 spettatori.
Ma sì, ma proprio una
che
cosa.
Poi anche lì, se andiamo a vedere le rilevazioni Auditel come vengono fatte, cioè comunque, esatto, se veramente siamo lì.
Sì. E questo perché già nella prima ora di programmazione di Sanremo, addirittura Striscia la Notizia stava battendo Sanremo, con 6.668.000 contro 6.500.000 di Sanremo.
Anche qua, quindi, insomma,
168.000 persone in più, però Striscia la Notizia, voglio dire,
certo, perché
contro il Festival della Canzone Italiana, voglio
teoricamente,
dire.
Dove, poi tra l'altro era proprio all'inizio, cioè uno, cavolo, almeno all'inizio si sintonizza,
infatti,
figurati, certo.
Però poi Sanremo era tornato in testa, almeno per la prima parte della serata. Poi, nella seconda parte della serata, quindi un pochino più tardi, la quarta puntata dei Cesaroni, probabilmente anche grazie alla presenza di star d'eccezione Raul Bova, c'era come ospite,
come ospite, guest star. Sì, c'era, si faceva.
E lì aveva ricevuto il picco di ascolti, superando di fatto Sanremo. Però, come vi dicevo, nonostante sia stata l'edizione più disastrosa di sempre, stando ai dati sembrerebbe che lo share, facendo la media matematica di tutto, sembrerebbe aver fatto vincere Sanremo, ma veramente di pochissimo.
Quindi non si può parlare a tutti gli effetti di sconfitta, che in realtà è stata una e una volta sola.
Però posso dire, anche se pareggi con i Cesaroni, il Festival della Canzone Italiana, considerala una sconfitta.
Ma infatti si parlò di
nulla contro i Cesaroni, ma comunque,
Volta all'anno ci vanno tutti,
infatti.
Sì, normale. Dicevamo prima che come super ospite guest star, ma dei Cesaroni, c'era Raul Bova, che tra l'altro fu pure ospite della prima serata di Sanremo, ma quello del 2004. Quindi c'era questo filo che lo collegava. Quindi diciamo che un po' a Sanremo gliel'ha fatta sotto al naso.
Oddio, è stato sia quindi parte della sconfitta nel 2004, sia parte della vittoria nel 2008 contro Sanremo.
È vero.
Era con Sanremo nella sconfitta ed era con i Cesaroni nella vittoria.
Diciamo non è tra l'altro l'unica chicca che collega Raul Bova a Sanremo, perché nel 2002 fu ospite, super ospite dell'ultima serata e introdusse insieme a Pippo Baudo niente po' di meno che Britney Spears, che era super ospite internazionale della finale. Ma soprattutto, e questa forse è la cosa più interessante visto il fatto che si parla di Kermesse Canora, fu a tanto così dall'essere in gara al festival, perché avrebbe dovuto esibirsi nella serata dei duetti insieme a Umberto Tozzi, ma purtroppo all'epoca, tra l'altro era anche una dei pochi Sanremo in cui c'erano le eliminazioni, Tozzi venne eliminato e quindi non ci fu questa, figurati, la giuria demoscopica sicuramente si sarebbe espressa a favore. Tornando invece a quella sciagurata sera del 4 marzo 2004, le dichiarazioni rilasciate dai diretti interessati il giorno successivo furono davvero particolari, o quantomeno eterogenee, ecco, per usare un eufemismo. Simona Ventura, dicevamo, conduceva quell'edizione e dichiarò: quando si perde solo i vigliacchi scappano, io ci metto la faccia, ma più di questo non potevamo fare, cuciniamo con quello che abbiamo. Fabrizio Del Nono, il direttore di Rai 1, parlò di boicottaggio e di ospiti che non erano venuti. Tony Renis, infine direttore artistico, disse: per la mia parte io sono soddisfatto, per me va tutto bene. Insomma, un comprensibile si salvi chi può dopo una serata che rimane oggi l'unica evidente macchia di audience sulla quasi immacolata veste del Festival di Sanremo.
Quindi possiamo dire una volta per tutte che
non è vero
che Sanremo ha sempre trionfato negli ascolti.
Sì, e diciamo che negli ultimi anni questo problema non si è mai presentato, ma gli portiamo una sfiga pazzesca. No, speriamo di no. Noi torniamo domani con un altro mito da sfatare.
Ciao!
Miti da sfatare è un podcast scritto da Emilio Silvestri e Francesco Martinelli, curato da Marco Maisano. Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
CRM collegato. Newsletter inviata. Affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software accedendo al nostro App Store. Vai su fattureincloud.it e semplificati la vita. Team System.